prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool now, I need your love.
Eccoci qua, è passato più di un mese dall'ultima volta che ci siamo incontrati, anzi che ci siamo sentiti. Ho subito rotto il mixer, però mi sono fatto subito sentire, va bene, dopo lo raccatto, tanto non c'è nessuno, ci hanno salutati come sempre. Allora, io come sempre sono Michele Baldini, ciao a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati di nuovo per una diretta, quest'anno un pochino più in ritardo rispetto al giorno consueto della settimana con cui di solito registriamo, perché nonostante sia cominciato il 2024 e quindi tutti speriamo in meglio, il sottoscritto ha avuto uno di quelle belle botte di influenza che insomma ci hanno un po' così rallentato e quindi ci hanno fatto anche saltare una diretta, ma non c'è problema, siamo più forti e rinnovati che mai. Allora parto da, diciamo, le tradizioni. Ciao Leo, ben ritrovato.
Ciao Michi, ciao a tutti.
Con noi due come sempre questa sera, la presenza, diciamo, nuova, la new entry, e non solo qui, ma anche una delle ultime redattrici in termini di, diciamo, partecipazione. Non so da quanto tempo ci sei, ma ce lo dirai. Ben trovata e ben contenti di averti con noi, Vittoria Brachi. Ciao Vittoria.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Vittoria Brachi e scrivo per Lungarno da luglio dell'anno scorso, quindi sì, sono proprio nuova.
Ok, non è ancora il primo compleanno della tua partecipazione nella fantastica redazione. Ma non finisce qui, perché stasera in realtà nei piccoli ma sempre eccezionali studi di Nova Radio siamo tantissime e tantissimi. Con noi hai portato proprio tu, sì, degli ospiti speciali. Puoi intanto introdurceli e poi salutiamo chi abbiamo di là con noi nello studio con Leo.
Allora, ho portato con me un gruppo sostenuto di curatori che si chiamano Don't Feed the Monster, di cui ho parlato nel numero di gennaio su Lungarno. E ho pensato appunto insieme a loro e insieme a te in realtà anche che poteva essere una bella idea invitarli in trasmissione per poter fare una chiacchierata con loro su riguardo a quello che fanno, a cosa ne pensano del panorama artistico e culturale di Firenze e quali sono insomma le iniziative in cui sono coinvolti.
Chi abbiamo? Chi ce ne parla di queste iniziative di cui appunto siete protagoniste?
Ma parlo io, buonasera a tutti intanto.
Allora, non si sente, un attimo solo. Non so perché, perché in realtà sarebbe collegato, altrimenti bisogna che tutti... Prova tu.
Buonasera a tutti.
Non abbiamo provato. Allora, aspettate. Vediamo se riesco a far...
Se no posso prestare io.
Intanto presta, poi durante il pezzo proviamo. Scusate, ma il bello della diretta, come sempre, succede...
Allora, buonasera a tutti. Io sono Carissa, con me c'è Giulia. Siamo due curatori del collettivo Don't Feed the Monster. E di base noi ci occupiamo di arte emergente, di artisti contemporanei e cerchiamo di lavorare un po' a tutto tondo sul territorio fiorentino. Quello che facciamo di base è cercare di curare appunto l'arte contemporanea, soprattutto comunicarla al meglio e far sì che quest'arte possa arrivare nel tessuto cittadino soprattutto e che non sia mai un'arte ferma, ma che abbia sempre qualcuno che la incontra, la comprende e la vive tutti i giorni.
Benissimo, allora non ci spoilerate troppo perché poi facciamo un deep focus. Lascio invece intanto la parola a Leo per introdurci il primo pezzo che stiamo per passare oggi.
Sì, sì, come da tradizione partiamo dalle recensioni del numero di febbraio, dove... di gennaio, io sono già avanti nel tempo, dove c'è Bori, il debutto di Brandon Ramirez. La scena è quella fighissima power pop di Portland, capitanata da Mo Trooper, che ha prodotto anche questo disco. Who's a Good Boy è il nome dell'album, ci ascoltiamo il singoletto We Bought One.
Proviamo un attimo a vedere se abbiamo risolto il problema a tempo di record.
Ci siamo.
Okay. Dai.
Era già partito il pezzo numero uno, ma per pochissimo, il pezzo numero due, scusate, ma per pochissimo, quindi adesso dovrebbero essere risolti tutti i problemi. Allora, Vittoria, cominciamo io e te. Partiamo come sempre dalla copertina del mese, se sì. Ci puoi dire l'autrice e intanto cosa c'è sopra, perché è interessante, è una tecnica che effettivamente non avevo visto così spesso dalla comunque prima pagina di Lungarno.
Allora, la prima pagina di Lungarno questo mese è illustrata da Sara Culli, che qui c'è la descrizione appunto di chi è, di che cosa fa e quindi insomma ha frequentato il liceo artistico di Carrara e ha seguito il triennio di scultura all'Accademia di Belle Arti di Firenze, che tra l'altro è sempre qualcosa poi che ricontinueremo a sentir parlare nel corso di questa puntata grazie appunto a Don't Feed the Monster. È un'illustrazione molto interessante ed è anche molto bella perché fa riferimento alle città invisibili di Italo Calvino, tant'è che la pallina insomma di neve in cui sono rappresentate queste sorte di città invisibili reca proprio il nome, per far capire che il riferimento diretto probabilmente è stato proprio Italo Calvino. E anche se non sono direttamente visibili, perché come appunto vuole il titolo stesso, perché davanti a noi inizialmente abbiamo una sorta di rappresentazione per livelli, sulla base il mondo subacqueo, poi in superficie isole con alberi e rocce, e poi grazie in realtà all'ometto che guarda con il suo telescopio gigantesco possiamo scorgere sopra le nuvole queste città.
Credo che la Sara Culli sarà contentissima di questa descrizione così esaustiva. Comunque è una di quelle palle di vetro che appunto se le giri dovrebbe scendere la neve, probabilmente. Io ho interpretato questo. Voi l'avete vista la copertina di Lungarno? Allora ripetete per benino i nomi, scusate perché magari prima non si è sentita. Allora abbiamo Giulia,
Clarissa
e Clarissa. Perfetto. Che ne pensate di questa copertina di Lungarno?
No, è indubbiamente molto bella e molto suggestiva e appunto... condivido quello che ha detto Vittoria come descrizione, anche perché vivendola anche da un punto di vista più artistico, in quanto anche noi studenti dell'Accademia, diciamo rende molto bene un po' anche il caos, cioè un po' diciamo di questa stratificazione su più livelli che a volte potrebbe anche rispecchiare un po' un caos un po' più generale, ecco.
Bene. Rende molto bene l'idea, sì, assolutamente.
Bene, bene, ci fa piacere. Allora, numero di gennaio, un numero direi quasi al femminile, non tanto per le firme ma anche per il contenuto degli articoli. Abbiamo tante cose, abbiamo approfondito diciamo questo tema, il tema di genere, ma non solo da un punto di vista artistico ma anche da un punto di vista sociale, così a volo d'uccello io dico quelli che sono gli articoli che mi vengono in mente. Per chi ancora non avesse sfogliato la rivista, se vuoi unisciti anche certo. Tu e unisciti anche tu, Leo.
Sì.
Allora abbiamo un esordio diciamo d'autore per Alessia Dulbecco, psicologa, anche una pagina Instagram abbastanza seguita, è il primo articolo a tutta pagina che troviamo, non anticiperei altro. Poi abbiamo il nostro Carlo Benedetti che in realtà appunto prende le difese della diciamo importante tematica legata ai femminicidi, alla violenza contro le donne, dando un po' di numeri sulla faccenda e anche parlando di questo campo, di questo centro di uomini maltrattanti che serve appunto a cercare di uscire da questa pericolosissima, nonché dannosissima spirale di violenza di genere. Poi che altro possiamo dire così random, Vittoria?
Allora, c'è ad esempio l'articolo di Asia Neri su Cat Circuito Urbano Contemporaneo, per spostarci sempre nel campo insomma dell'arte e della letteratura, che ha insomma fatto il focus su su questa realtà culturale che in realtà non è una realtà fiorentina, ma è una realtà pratese.
Perché diciamocelo, Prato sta colonizzando piano piano Lungarno con tantissime redattrici e redattori. Sì. Te sei una di queste, salutiamo le altre. Chi abbiamo di pratesi dentro?
Abbiamo Irene Tempestini che fa la rubrica di Scatti Emergenti. E poi abbiamo anche Niccolo Protti, che però conoscete già perché è lui.
Ma anche Irene, siamo loro, sì, sono esatto, da un po', sono... forse sono loro che hanno così per primi messo dentro questo virus di Prato, dentro Lungarno.
Sì, e poi in realtà non saprei così, perché conosco appunto loro, perché conosco Irene da tanto tempo, abbiamo fatto l'università insieme. Le altre persone non mi sono mai preoccupata di chiedergli da dove venissero, e quindi...
Va bene, allora non sarà mai lungo Bisenzio, diciamo, però insomma un po' di pratesi e pratesi. Ma femmine e maschi ci sono, salutiamo i nostri redattori di Prato, sempre una città importante di cui effettivamente se ne parla, no?
Ce ne
dedichiamo sempre un po' di pagine a...
Assolutamente.
A Prato, poi ti viene in mente altro di cui questo numero può essere...
Poi c'è la, in realtà l'esordio di un altro redattore, che è Fabio Ciancone, mm-hmm. Che parla di redatto, che è una che è un evento appunto, ed è una, oddio, un sindacato freelance dell'editoria, ecco, che in cui racconta appunto quali sono qual è la situazione all'interno dell'editoria, come i vari editori, redattori si confrontano l'un l'altro e quali sono insomma gli aspetti anche problematici dell'avanzare del tempo rispetto ad un settore che comunque è in perenne crisi ultimamente.
Tra l'altro Ciancone, sì, è uno dei nuovi, lo invito ufficialmente, l'avevo già invitato, tra l'altro io ho scoperto anche di essere un suo sai che ha un podcast?
Sì.
Bene, allora non anticipo anche qui altro. Allora lascio di nuovo la parola a Leo. Leo, dal punto di vista musicale, Prato come
Ma è messa abbastanza bene. Ci sono i ragazzi di Santa Valvola che fanno delle cose fighissime. C'è Luca Landi, detto il Lando, che porta un sacco di roba anche internazionale. Quindi no, direi che Prato viaggia. C'è Sara Parigi,
esatto, stavo per dire,
c'è la Sara che sta spaccando con il suo esordio solista in italiano, quindi bene. Devo dire che viaggiano bene, sì.
Bene così, allora che ci ascoltiamo come secondo pezzo?
Ci ascoltiamo Waxahachie, un nome difficilissimo per questa regina del revival del folk rurale americano, insieme al suo compagno Kevin Morby stanno portando avanti questo revival in modo splendido. Il nuovo singolo si chiama Right Back to It e figura il featuring di MJ Landerman, che troverete tra l'altro con il suo disco nelle recensioni di gennaio. Quindi ce l'ascoltiamo, una piccola anticipazione dell'album che uscirà a marzo su Anti.
E come sempre seguite Frastuoni sia sulla rivista che
sì,
su
sì, tra l'altro dobbiamo dirlo, ora vabbè, ormai l'hai ritirato in ballo, Frastuoni che da pochissimo ha anche un canale, anche una pagina Instagram, mm-hmm. Curata da Gabriele Giustini, fighissima, con tutte le novità, le storie con le aggiunte. Insomma, consigliatissima da seguire e da gustare.
Assolutamente sì. Bene, sentiamoci questo pezzo dal nome dell'autore difficilissimo, quindi non lo dirò.
Peace of mind, I get ahead of myself. so long. Come right back to and let my mind run wild. I don't know why I do it, but you just settle in like a song we know it. If I can keep up.
Rientrare addirittura con un po' di sottofondo musicale mi azzardo.
Ci sta, ci sta.
Che ci sta, è molto così. Sì. Amsr, questo sottofondo. Allora, Vittoria, è sì. Tutto tuo il palco virtuale di Nova Radio e di Prossima Fermata Lungarno per dirci, spiegarci come, dove hai conosciuto i nostri ospiti, le nostre ospiti, anzi, perché, cosa ti ha colpito, eccetera, eccetera.
Ok, allora, ho conosciuto Don't Feed the Monster grazie in realtà ad un'altra redattrice che è Asia Neri, che mi ha consigliato appunto di guardare un po' il loro lavoro e poi contattarli per scriverci appunto un pezzo. E loro sono stati magnifici perché si sono rivelati subito super disponibili per incontrarmi addirittura e offrirmi una grande parte del loro tempo, una mattina al Caffè delle Murate, in cui insomma c'è stata una conversazione veramente molto bella e intensa. E loro appunto sono un gruppo di 9 curatori che provengono hanno formazioni diverse, ma si sono incontrati all'interno dell'Accademia di Belle Arti grazie ad un corso in particolare, che è quello di museologia del contemporaneo. E da lì è partita, diciamo, la loro idea di sperimentare e creare tramite appunto questo collettivo una base solida che potesse essere un faro di speranza per tutti coloro che, anche come me in realtà, perché anche io ho una formazione storico-artistica e mi occupo di queste cose, vogliono cercare di fare qualcosa di diverso all'interno del panorama artistico e culturale, in questo caso fiorentino. E secondo me, e poi appunto adesso vedremo un attimo anche con loro, ci stanno riuscendo benissimo, perché rispetto a quello che mi hanno raccontato delle loro mostre, la loro prima mostra inaugurale oppure la loro prima mostra in galleria, che è stata a novembre di quest'anno, hanno veramente portato una ventata di aria fresca, più partecipazione da parte del pubblico, cosa che appunto adesso poi ne discuteremo, non è per niente scontata. e quindi lascio la parola a voi adesso se volete presentarvi, dire qualcosa di più.
Come per la copertina, Vittoria è stata molto approfondita, quindi insomma...
No, grazie Vittoria per questa splendida presentazione.
E anche per questa opportunità, direi. Quindi.
Assolutamente, sicuramente la copieremo nei nostri archivi.
Bene, mi fa piacere comunque.
Il bello di Don't Feed the Monster è che è nato per caso ed è proseguito per scelta, perché appunto con la nostra prima mostra ad Artiglieria noi non avevamo grandi aspettative, ci credevamo tanto sicuramente, ma non pensavamo poi di poter continuare. Invece ci siamo trovati bene a lavorare e abbiamo creato un gruppo che è diventato anche un gruppo di amici e ora lavoriamo con quello che ci appassiona e cerchiamo appunto di uscire un po', di svecchiare un po' la città sul punto di vista dell'arte, perché Firenze ha bisogno del contemporaneo, non solo del Rinascimento, e quindi è bene provare in quanto noi giovani a ringiovanire un po' anche l'idea dell'arte contemporanea in questa città. Nel nostro piccolo speriamo di riuscirci.
Sì, soprattutto diciamo una delle principali cose che ci siamo proposti è stata quella di lavorare con giovani artisti emergenti. Infatti sono spesso ragazzi che o stanno finendo l'accademia oppure sono usciti da poco, perché comunque frequentando il panorama fiorentino contemporaneo abbiamo visto sì, ci sono mostre, ci sono eventi, però c'è sempre un livello un po' più, diciamo, elevato di artisti che vengono invitati, ospitati, e abbiamo detto però comunque ci sono un sacco di altre persone che hanno tanto da dire ma semplicemente non sanno come muoversi, non vengono valorizzati, e quindi abbiamo pensato un po' di fare una crescita, diciamo, quasi insieme con tutti gli artisti con i quali abbiamo lavorato, e infatti spesso anche con loro si è sempre creato un profondo rapporto di amicizia che continuiamo a portare avanti ancora adesso e a cercare di coinvolgerli per eventi futuri.
Sentite una domanda così da profano e anche un po' da boomer. Siete un collettivo di curatori, ci ha detto Vittoria. Allora, qual è appunto secondo voi la missione del curatore, che è un ruolo insomma che molto spesso non viene così spesso, appunto, scusate gioco di parole, citato, o non prende lui appunto le luci del proscenio? Quindi cosa deve fare il curatore?
Allora, questa è una domanda da lotteria, eh?
Appunto, allora, vediamo, diciamo, se che... la vinco anche la lotteria così.
Il curatore magari non è la figura del curatore che tutti conosciamo, cioè esistono curatori effettivamente famosissimi, ma il curatore vero fa altro, cioè il curatore vero deve sapersi relazionare, avere un po' di coraggio e soprattutto prendersi cura non tanto delle opere dal punto di vista del manutenzione, cioè evitare di distruggerle mentre le tiene in mano.
Curarle proprio nel senso letterale.
Reale, ma soprattutto curarle dal punto di vista di come comunicarle e come farle entrare in relazione con qualcuno che le guarda, e questo è ancora più importante nell'arte contemporanea, che spesso è un'arte di difficilissima comprensione, e il ruolo del curatore è un po' quello di porsi nel mezzo senza oscurare né l'opera, né l'artista, né la società a cui si sta guardando. Quindi in realtà è un ruolo difficilissimo che richiede studio continuo, tante capacità, problem solving, e queste sono tutte cose che noi abbiamo imparato direttamente sulla nostra pelle.
Sì, direi che proprio relazionarsi e cercare di intessere questo dialogo continuo tra lo spazio in cui stai esponendo l'artista con le sue opere, ma anche il pubblico che ti aspetti al tuo evento, diciamo questa è la cosa più difficile, ma la base del lavoro di un curatore.
Fin qui mi diceva Vittoria, avete curato 3 mostre, se non avete qualcosa a riguardo da dirci, da spiegarcele meglio, cos'erano, se erano diverse tra loro, se c'era un elemento di continuità, insomma.
Sì, allora sono stati 3 eventi che ci hanno permesso di approfondire 3 spazi espositivi diversi, perché con Artiglieria si è lavorato, è un'associazione culturale, quindi diciamo ci siamo trovati come un...
Scusa se ti interrompo, c'ero prima al volo, proprio ha aperto oggi un'altra mostra, quindi grande spazio che appunto cerca anche quello di dare nuova linfa all'arte contemporanea, quindi insomma...
Sì, esatto, ci siamo trovati a lavorare con loro, era proprio il nostro primo evento, quindi Siamo stati liberi di portare le nostre idee progettuali e di muoverci tranquillamente all'interno degli spazi, e quindi è stato bello perché noi abbiamo portato la nostra proposta, il nostro progetto, e loro ci hanno praticamente detto: chiavi in mano, lo spazio è vostro, siete voi i curatori, gestitevela. Ed è stato sicuramente intensa come esperienza. Ci sono state tante cose che poi a posteriori abbiamo migliorato, perché comunque si impara sempre. Il secondo evento invece è stato fatto a Villa Salviati in occasione della giornata di apertura degli archivi storici dell'Unione Europea, e quindi in quel caso lì si è lavorato con gli archivi storici, si è lavorato con l'Accademia di Belle Arti di Firenze e con l'Associazione Città Nascoste, quindi eravamo all'interno di un contesto più istituzionale. E quindi ovviamente c'erano permessi vari da richiedere, rendicontazione del progetto, ed è stato, diciamo, un modo di lavoro diverso, per poi arrivare all'ultimo evento che abbiamo fatto presso la XXX Gallery, che è qua in Via di Mezzo, e in cui è stata, diciamo, la prima mostra che noi abbiamo curato interamente da noi, per il fatto di essere distaccati dall'ambiente accademico, quindi l'abbiamo curata con le nostre forze, autofinanziandoci, ed è stata una mostra in cui si è visto comunque bene quello che, diciamo,
ci siamo visti noi.
Esatto.
Cioè, ci siamo visti noi realmente, perché abbiamo fatto una mostra in galleria che non aveva niente di pertinente nello spazio della galleria, quindi era una cosa completamente dirompente, una cosa che noi volevamo fare per staccare completamente da quello che c'era prima lì e quello che ci sarà dopo, quindi mettere un po' un nostro segno distintivo. E dai feedback che abbiamo ricevuto sembra che sia stato un successo.
Riuscite.
Sì, tra l'altro quest'ultima mostra mi sembra di ricordare che si ricolleghi un po', no, al tema delle città invisibili sotto certi aspetti.
Assolutamente sì, perché infatti il tema principale era proprio quello di ragionare sugli stimoli dati dalla città, che poi si rivelano in realtà effimeri, cioè sono stimoli finti che poi unificano tutti noi e non ci danno mai niente di reale, soprattutto nelle grandi città. E quello che volevamo creare in galleria era un momento di festa, un momento di distacco completo da tutto il resto, appunto per prendere coscienza di quanto altro ci sia di nascosto sotto le nostre città, nel tessuto interno delle nostre città, e trovare un modo di poterci entrare in maggiore confidenza, valutare anche il singolo nella città, come si può comportare e cosa può ottenere dalle città che viviamo tutti i giorni.
Se hai altre domande, approfitta, ne possiamo spremere.
In realtà volevo...
Io volevo chiedere una cosa. Come fate a selezionare gli artisti da valorizzare? Cioè, sono amici e il giro degli studenti, o ci sono dei canali? Perché io, insomma, lavorando nella musica, è un mondo molto intricato. Ci sono un sacco di uscite e tante, onestamente, non sono granché. Quindi immagino sia anche così nell'arte contemporanea.
Sì, allora di solito noi abbiamo appunto la nostra pagina Instagram, anche un sito web, e okay, spesso ci muoviamo con delle open call, quindi chiediamo a sponsorizziamo questo QR code,
okay,
e chiediamo, invitiamo gli artisti a mandarci i loro portfolio per poter visualizzare i loro lavori, e quindi qual è la loro ricerca artistica. Poi da quello di solito noi si sceglie un concept, quindi un'idea sul quale vogliamo lavorare, e da lì poi, tra i nomi magari che abbiamo ricevuto oppure per una casualità di eventi, perché magari qualcuno di noi ci dice: ah, conosco questa ragazza, oppure secondo me questo artista è valido, proviamo a contattarlo, e quindi nasce poi così.
Okay. Poi il bello di essere indipendenti è che possiamo scegliere di lavorare con quello che ci piace. Quindi la base è quello che ci piace, quello che stimola noi è di solito quello con cui poi lavoriamo.
Fondamentale. Bene, grazie.
Vittoria?
Proprio collegato in realtà a questa domanda che è stata fatta da Leonardo, volevo fare un attimo un focus anche su quello che voi presentate all'interno del vostro sito, che è uno spazio in cui vi è una doppia lingua, che però non è la lingua inglese ma è la lingua cinese, e ero rimasta estremamente affascinata appunto dal motivo che poi mi direte appunto voi, per cui
da pratese, tra l'altro non potevi mettere dentro
dal motivo per cui insomma di questa scelta, anche proprio da un punto di vista di quello che effettivamente porta con sé e di quello che avete potuto vedere anche voi in Accademia.
Esatto, il nostro sito infatti è bilingue, italo-cinese appunto, e questo per due motivi principali. Primo è che tantissimi ragazzi che frequentano l'Accademia di Belle Arti di Firenze sono appunto ragazzi cinesi, i quali purtroppo non riescono a entrare in confidenza con l'italiano in maniera tale da poter approfondire il concept di una mostra o il tema di una mostra. E inoltre la nostra prima mostra presentava in parti uguali, se non ricordo male, sia artisti italiani che artisti cinesi, e quindi ci sembrava il modo migliore per far sì che il nostro messaggio passasse, cioè per far sì che tutti si potessero avvicinare a quest'arte, era appunto quello di rendere il sito in due lingue che effettivamente sono le lingue che noi più vediamo intorno a noi, intorno al nostro reale sistema artistico nel nostro piccolo fiorentino. L'inglese sarebbe stato un po' scontato, diciamo, e soprattutto non sarebbe stato risolutivo per appunto i ragazzi che per lo più parlano cinese.
Certo. Io propongo di fare altre due domande dopo appunto il prossimo pezzo, perché insomma la cosa è interessante, vedo che la discussione si è fatta animata. Leo, intanto ti lascio lanciare questo numero 3 della playlist.
Sì, parliamo ora di due fratelli, Brian e Michael Daddario, ovviamente di origini italiane, loro vivono a New York, sono dei rimastoni cresciuti a colpi di Beach Boys e Birds, hanno negli anni acquisito un discreto successo, il singolone, loro si chiamano The Lemon Twigs, e il singolone che ci ascoltiamo è My Golden Years.
Sound vintage, ma sempre, come dire, familiare,
sì,
coinvolgente.
Sì, anche attuale in parte, dai.
Ci piace questo dei Lemon Twigs. Grazie ancora a Leo, grazie a Gabriele Giustini e a Frastuoni, che è la colonna sonora di questa trasmissione, anche della rivista. Allora, Vittoria, sei andata di là durante il pezzo perché volevi approfondire una domanda, adesso siamo tutti
sì,
curiosi e tutta tua la città.
Allora, la domanda che volevo fare adesso era collegata un po' comunque a questa idea del sito italo-cinese e in particolare volevo chiedervi che cosa voi avete trovato quando avete selezionato, ad esempio per la mostra d'artiglieria, gli artisti che erano in accademia ma erano di nazionalità cinese, quindi facevano questo biennio, questo triennio in accademia, però poi per ritornare appunto in Cina.
Ma in realtà abbiamo trovato che ci sono un sacco di artisti, appunto cinesi in questo caso, che hanno tantissime cose da dire e spesso magari non riescono a essere valorizzati proprio per la prima barriera che incontrano, che è quella linguistica. Quindi all'inizio, diciamo, facendoci soprattutto un po' aiutare dai professori che magari li avevano seguiti nel corso del biennio, c'erano arrivati questi vari portfolio. E poi abbiamo comunque cercato di aprire un dialogo, contattarli, vederci di persona e cercare di, appunto, di approfondire quello che è la loro ricerca artistica. E spesso ci sono state delle bellissime scene molto divertenti utilizzando Google Traduttore, perché magari su cose un po' più pratiche era difficile cercare un po' di centrare subito il nocciolo dalla questione. E soprattutto posso ringraziare ormai la nostra traduttrice ufficiale, che anche lei è una ragazza cinese ma che parla benissimo l'italiano e che ci ha sempre fatto un po' da tramite, infatti tutta la traduzione è dovuta a lei, quindi è stato il suo grande lavoro. E però ci piaceva un po' creare questo dialogo, non solo magari questo dialogo tra adesso per esempio Italia e Cina, ma in generale cerchiamo di portare delle nuove connessioni, perché riteniamo che bisogna un po' cercare di costruire una rete che vada fuori Firenze, una rete che si sviluppi anche con altre realtà cittadine sia in Italia che oltre. E quindi questo è uno dei principali motivi che ci spinge sempre a cercare magari qualche artista, diciamo, più internazionale.
Poi una cosa interessantissima dei ragazzi cinesi in Italia, soprattutto quelli che stanno per un breve periodo, è il modo in cui loro vedono la nostra cultura e il modo in cui loro cercano di integrarla all'interno della loro cultura e del loro modo di fare arte, il che produce un po' uno slittamento tra quello a cui siamo abituati noi come italiani, come occidentali, europei, e quello che invece cercano di inserire loro, che spesso è una frattura molto diretta con quello che per noi è la normalità. Ed è strano come venga alla luce soltanto quando ci si trova veramente davanti a queste opere, come si veda davvero la distanza ma anche la vicinanza che c'è, il modo in cui loro la mettono in pratica. Per noi è veramente un faro, è una luce, perché ti fa ragionare su tante cose che per noi sono scontate, forse non dovrebbero esserlo.
No, è interessante il fatto che appunto ci sia una realtà come la vostra che proprio su questo ne fa un elemento caratteristico, no?
Sì, 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 assolutamente.
Vediamo se però, interrogo te, lo sai, in che anno siamo cinese quest'anno?
L'anno del drago.
Brava, bravissima. Grazie. Festeggerai il Capodanno cinese per caso? Non lo so.
Non lo so, non
quasi,
l'ho mai
quasi
fatto, però
ci siamo, è di questi tempi.
Vedo dei tanti ragazzi che si preparano.
E in teoria sarà verso fine gennaio più o meno.
Sì.
È molto divertente, è una bella esperienza.
Magari è l'occasione per festeggiare.
Esatto. L'anno del drago, del dragone, credo uno dei segni più importanti.
Sì, assolutamente.
Ho fatto questo prologo perché a pagina 10 saluto e ringrazio Francesca Matteoni, sedicente, strega e esperta di riti magici e pagani, nonché leggitrice di tarocchi, eccetera, che mi ha aiutato a scrivere questo articolo sulla ruota dell'anno, dicevo del Capodanno cinese. Questo è un capodanno, una ruota dell'anno significa il ciclo dell'anno secondo gli antichi riti celtici e pagani, quindi il 1 febbraio sarà l'Imbolc, che è il periodo di transizione in cui si riconosce l'arrivo della primavera, associata alla purificazione e all'innalzamento delle energie. Quindi a pagina 10 trovate un po' di suggerimenti su come e quando fare Esbat, Sabbat, festeggiare le annualità arcaiche. Spero di riaverla per fare ancora qualcuna di queste domande che mi piacciono tanto. Colgo anche l'occasione perché alla pagina dopo ritroviamo una penna storica di Lungarno, ma una penna importante in generale, Daniele Pasquini, fuori con il suo nuovo romanzo. Questa volta ha fatto il colpaccio per NN. Esce Selvaggio Ovest, addirittura una storia che parla di West, come dice il titolo, e di Buffalo Bill quando appunto passò per Firenze. L'articolo è di Salvatore Cherchi, cronista di Cronache Letterarie, di Butteri, Banditi e Carabinieri. L'articolo, vado avanti, come al solito, pagina sul cinema a cura, questo sì, di Caterina Liverani. Come sempre si parla di cinema al femminile, chi più ne ha più ne metta. Leo, di musica cosa c'è da dire questo mese?
Di musica un sacco di eventi locali che si sono risvegliati dopo le vacanze. Anche le uscite stanno ricominciando a circolare, anche oggi sono uscite diverse cose interessanti. Tra l'altro mi aggancio, faccio il gancione per presentare il disco di Bill Ryder Jones, ex Coral, ora impegnato nella sua carriera solista. Ichida è il nome dell'album, un po' malinconico, però veramente molto molto bello. Ho selezionato la traccia If Tomorrow Starts Without Us.
E noi ce la sentiamo e torniamo con l'ultima slot dopo questo pezzo di Bill Ryder Jones. A tra poco. Eccoci qua per l'ultima slot, anche oggi ci avviamo al termine, è stato come sempre una bella situazione qui negli studi di Nova Radio, ringraziamoli per darci sempre la possibilità di utilizzare i loro studi, salutiamo Daniele Bianchini, Martina Agnoletti, Stefano Patrizio, in particolare sono coloro che attivano proprio lo spazio e ci mettono a disposizione i fantastici strumenti, oggi di nuovo con il mixer a cui mi ero affezionato nelle volte scorse. Allora, ne sa qualcosa le ultime volte che abbiamo registrato con l'altro, ma tutto è bene perché finisce bene, speriamo. Allora, Vittoria, possiamo goderci un altro po' le nostre ospiti? Cosa gli chiediamo? Così, qualcosa di propositivo, di slanciato? Non lo so, sto dicendo cose a caso, ma insomma.
Tipo, propositi per il nuovo anno?
Per esempio.
Domanda non programmata, una domanda difficilissima in realtà, non so. Potete anche mandarmi a quel paese.
Propositi per il nuovo anno ne abbiamo, sono propositi grandissimi e che ci fanno emozionare tantissimo. Forse adesso sono ancora progetti secretati.
Sì, purtroppo sì, non possiamo ancora fare spoiler.
Però sarà una cosa forte, diciamo, sarà sicuramente una cosa forte e per noi sarà un traguardo che sinceramente noi ci saremmo aspettati di raggiungere forse in 10 anni. Invece una serie di incastri hanno fatto sì che speriamo nel giro di 6-7 mesi ci sia un posto magico in cui poi magari vi inviteremo.
Beh sì, a questo punto almeno io ci conto. Ma quindi come facciamo a seguirvi? Diteci un po'.
Allora, ci trovate su Instagram come @dftm-1, al nostro sito www.donfeedthemonster.it, e se ci sono artisti all'ascolto inviate il vostro portfolio alla nostra mail donfeedthemonster22@gmail.com.
Benissimo, allora però io come voi ci siamo dimenticati la domanda più banale, però la prima da fare in questi casi: perché questo nome, Non nutrite il mostro?
Allora, Non nutrite il mostro perché bisogna sempre cercare di andare un po' oltre quelli che sono i limiti che a volte ci autoimponiamo, e quindi è un po' una sfida, è una sfida che tutti vogliamo accogliere e che noi appunto stiamo cercando di portare avanti il più possibile, e che invitiamo anche insomma il nostro pubblico, i visitatori che vengono alle nostre mostre, di andare oltre questi limiti, quindi vuole essere diciamo un invito propositivo anche
e sicuramente
questo.
Poi nel sistema dell'arte non si può nutrire nessun mostro, cioè non si può avere paura, bisogna buttarsi, altrimenti non si va da nessuna parte, ed è un nome che ci ha dato la nostra professoressa Marcella Anglani, a cui dobbiamo la nostra nascita e che ringrazieremo sempre,
che ci sostiene anche sempre.
Bene, salutiamola nel caso ci ascoltasse. Leo, in questo freddo venerdì di gennaio hai qualche consiglio da fare stasera per passare?
Sì, ci sono delle cosettine interessanti, sempre nel nostro taglio medio piccolo ma molto ganzette. C'è Daggermot al Progresso, il progetto della chitarrista dei Massimo Volume e di Cesare Basile, ci sono, non ricordo il nome, ci sono un doppio concerto al TT Cave, il nuovo spazio che ha aperto sulle ceneri del Twitty Twister, i Di Maggio
all'ombra della ruota, diciamo,
esatto, proprio lì dietro, infatti. I Di Maggio al CPA, insomma
qualcosa da fare, cioè,
decisamente,
per scaldarci
sì,
un po'.
Decisamente sì.
Cosa, allora, prima di lanciare il quinto pezzo, allora intanto io ringrazio Giulia, Clarissa, Leo, Vittoria, spero appunto di ritrovarci qui su questi e su altri studi.
Certamente.
Grazie a te ovviamente.
Grazie mille.
Davvero a chi ci ha seguito e a chi ci seguirà, ci ritrovate anche sul sito in podcast di Nova Radio, credo da lunedì, e per questo e per altro c'è sempre lungarnofirenze.it, ma soprattutto la rivista che trovate nei migliori posti di Firenze. Spero che la troviate presto anche laddove il collettivo Don't Feed the Monster allestirà la prossima mostra in consultazione e con la possibilità di portarsene una copia a casa. Chi ci saluta musicalmente stasera? Leo?
Chiudiamo con ritmi un po' più danzerecci. Ricordo sempre la playlist Frastuoni su Spotify, il canale Instagram di Frastuoni, nato da poco ma già super attivo. E chiudiamo con i Parquet, il gruppo francese che mescola influenze techno, però lo fa con tutta roba suonata, con strumenti analogici. Il loro disco si chiama Sparks and Mud, ci ascoltiamo Brut, ciao a tutti, alla prossima, ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao!
Ciao.
Prossima fermata, Lungarn.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool.